E ci siamo dopo, subito dopo questo pezzone country, dovremmo essere in linea con Gabriele Lugaro, che è l'autore del libro La cattiva strada, storia del pensiero educativo libertario anarchico. Ci sei, Gabriele?
Sì, ci sono Manuela, ciao, buongiorno a
Grande,
tutti.
ciao, ci siamo, non ci sono problemi tecnici. Allora, noi ti abbiamo chiamato per presentare questo fantastico libro che io, ahimè, non ho qua tra le mani, quindi sono ancora più curiosa, voglio sapere tutto. Ti direi di fare proprio un freestyle, di raccontarci un po' sia come è nato il progetto, sia com'è il libro, insomma, incuriosiscici, ecco.
Certo, ok, va bene. Grazie mille Manuela, mi presento rapidamente, tu hai detto Lugaro, sei la milionesima persona che si ritrova a sbagliare il mio cognome perché
Fantastico,
Lugaro...
io...
No, non ti preoccupare, ormai è da
Guarda,
quando sono neonato
ti faccio ridere, Gabriele, l'ho detto in due modi diversi nell'arco della puntata e mi hanno fatto, all'inizio ho detto Lugaro e mi hanno fatto notare che sicuramente era sbagliato, quindi
No,
ho
invece
cambiato.
l'avevi azzeccata. No, scherzi a parte, no, vi ringrazio anzitutto per avermi dato questa possibilità, mi fa molto piacere dopo tanto tempo di poter parlare un po' di questo testo. Come hai detto tu, si intitola La cattiva strada, storia del pensiero educativo libertario anarchico ed esperienze educative. È un testo che è una rielaborazione di una parte della mia tesi di laurea in pedagogia che... Uno studio che avevo fatto fra il 2018 e il 2019, che poi ho portato avanti, rielaborando appunto il testo nel 2020, ed è uscito, grazie al grande contributo di Marco Pandin e di Marco, di Varazze di Stella Nera.
Sì.
Il testo è anche arricchito dalle illustrazioni di Fabio Santin, che ci terrei molto a ringraziare.
Certo.
E allora io cerco di darvi una panoramica perché comunque l'idea che ho avuto quando ho scritto il testo era quello di dare alle stampe un libro che avesse un taglio divulgativo e che quindi non andasse ad appesantire troppo una parte di storia sul quale ci sarebbe tantissimo da scrivere, da raccontare e da dire, ma cercare di fare appunto un testo che potesse essere di facile lettura. Infatti sono una cinquantina, sessantina di pagine, cerca di dare una panoramica di quello che è di quelli che sono stati i personaggi più influenti dell'anarchismo classico e soprattutto dei teorici del pensiero educativo libertario e anarchico, oltre a un focus su quelle che sono state le prime esperienze dirette di stampo educativo legate alla tradizione poi libertaria e anarchica. Quindi è un testo storico. Proprio perché è un testo storico è fondamentale che per comprenderlo al meglio noi andiamo a immaginarci qual è il periodo storico in cui si sviluppa questa storia, in cui prende piede la narrazione di questo libro, ovvero il XIX secolo. Pensiamo che il pensiero educativo anarchico, diciamo proprio tutto l'ideale anarchico nella storia moderna, prende piede dalle teorizzazioni di William Godwin, che era un inglese alla fine del Settecento, che inizia a mettere le basi sui primi temi che poi saranno ripresi da quelli che sono considerati, chiamiamoli, i mostri sacri dell'anarchismo classico, quindi poi Max Stirner, Proudhon e via dicendo. Il libro si articola, diciamo, in due fasi distinte, perché abbiamo appunto una prima parte che ha un taglio maggiormente teorico e filosofico, quindi più legato, se così possiamo dire, alla storia delle idee, e che fa scorrere in carrellata, come ho detto, Godwin, Stirner, Proudhon, Baropotkin e Élisée Reclus. Tutti questi autori, oltre ad aver teorizzato quello che poi è stato il fulcro del pensiero anarchico, hanno messo anche le basi per alcuni degli elementi che poi sono stati fondamentali nel corso del XIX secolo e nella successiva teorizzazione messa in pratica del pensiero educativo anarchico e libertario. In primis il grande tema dell'educazione politecnica o la cosiddetta educazione integrale. Quindi un'educazione che comprendesse al suo interno non solo l'educazione manuale o quella intellettuale, come avveniva al tempo, ma che conciliasse l'educazione manuale con quella intellettuale e con quella morale. Questo è stato un po' il fulcro, poi vabbè, Bakunin ne parla in realtà negli anni 60 dell'Ottocento, quindi siamo già in una seconda fase di elaborazione, però questo è il punto che poi verrà ripreso nella fine del secolo da tutti coloro che porteranno avanti le prime esperienze. Proprio parlando di prime esperienze, va citata l'esperienza di Lev Tolstoi, di Yasnaya Polyana, che è considerata la prima scuola in cui la libertà viene posta proprio come centro dell'interesse educativo, la libera autodidattica della vita. Tolstoi è stato veramente un precursore, sotto tanti punti di vista, quello educativo in primis. Parliamo della Russia del 1859, quindi è importante veramente contestualizzare, i contesti storici e anche geografici, assolutamente. Da Tolstoi, che poi va a intrattenere una corrispondenza con vari esponenti del movimento anarchico, fra cui Kropotkin, tra gli altri, da quell'esperienza di Yasnaya Polyana ne discendono tante altre, alcune influenzate chi più chi meno, ma tutte di enorme importanza da un punto di vista storico ed educativo. La seconda che cito nel libro è quella di Paul Robin e di Chempuis, che era un'orfelina, 1880-1894, tiene aperta questa, chiamiamola istituzione educativa, questa orfelina prevost, portando avanti dei concetti, educativi e pedagogici che per il tempo erano, assolutamente rivoluzionari. Quindi riprende anche lui l'educazione integrale, come lo sviluppo armonioso di qualità fisiche, intellettuali e morali, e mette al centro la libertà dell'allievo di progredire verso il sapere secondo una propria legge interna, secondo i propri, interessi. Paul Robin, per darci due coordinate, era un bakuniano, quindi fu espulso assieme a Bakunin dall'internazionale, dai marxisti nel 1871. Quindi è bella, a me poi, interessa ogni volta che riprendo il libro e riprendo a studiare su vari testi, tracci sempre dei puntini nuovi, metti sempre in connessione delle cose. E quindi diventa proprio quasi un aspetto familiare, mettiamola così, riesci veramente a unire, tanti eventi, tante personalità che si incontrano, si sfiorano e si influenzano nel corso di questa bellissima storia. La persona e l'esperienza alla quale io personalmente tengo di più, che è anche presente in copertina, è quella di Francisco Ferreri Guardia.
Certo.
Francisco Ferreri Guardia e la scuola moderna razionalista. Allora, il taglio di Ferrere è quello che mi ha, nel corso della ricerca, è quello che mi ha colpito maggiormente, perché si vede proprio quella che è la vena dell'anarchismo che a me piace di più, ovvero il taglio, prettamente sociale, legato a proprio l'emancipazione popolare. Pensiamo a Francisco Ferrer, fine dell'Ottocento in Spagna, abbiamo dei tassi di analfabetismo dei 2/3 della popolazione. Dei tassi di povertà e di carestie, morti per malattie veramente devastanti, e un oscurantismo pesantissimo portato avanti dalla Chiesa e da delle istituzioni statali che non si sono ancora sviluppate, nella visione dello Stato moderno, come può essere stata, ad esempio, in Francia. Quindi Ferrer, grazie a una donazione di una donna che in punto di morte gli lascia un sacco di soldi, fonda la scuola moderna a Barcellona. Lo stampo di Ferrer è appunto quello del razionalismo, in quanto strumento per combattere l'oscurantismo e il dogmatismo ecclesiastico che spadroneggiava nella Spagna di quel tempo e non solo. E quello che fa Ferrer è veramente un qualcosa di estremamente rivoluzionario, perché nell'arco di 5 anni, in Spagna prendono piede circa 32 scuole, moderne sullo stampo di Ferrer. E non solo, perché poi se noi andiamo adesso a vedere, a studiare, ci rendiamo conto di come il pensiero di Ferrer sia poi migrato in tutto il mondo, nel senso che abbiamo scuole Ferrer in Sud America, le abbiamo avute in Italia, le abbiamo in Francia, in Svizzera. Insomma, Ferrer è quello che più di a me personalmente ha affascinato di più, ma in realtà ha contribuito maggiormente alla diffusione di questo tipo di educazione alternativa, vuoi anche per il triste destino in cui è in corso, perché, diciamo, l'episodio di sfortuna, perché era tornato in Francia, in Spagna, era espatriato in Inghilterra nel 1909 per assistere a un parente malato, è stato riconosciuto dalle autorità spagnole, gli hanno accollato fondamentalmente di aver fomentato un'insurrezione e lo hanno fucilato a Montjuïc, a Barcellona. Io sto andando a ruota libera, non sto neanche
Sì.
guardando l'ora, quindi Manuela, quando vuoi darmi
No, no,
una
vai
mazzata e
tranquillo, io poi...
fermarmi, dammela, io vado.
No, no, tu vai tranquillo, poi io al massimo ti faccio una domanda, però vai pure.
No, volevo proseguo un secondo su Ferrer, perché come vi ho detto, è l'autore che mi ha affascinato di più. Coni è un termine, Ferrer, parliamo del 1901, quindi siamo a 120 anni da queste parole. Lui sviluppa il concetto di razionalismo umanitario e ve lo cito con le sue parole, perché poi va anche aggiunto che queste varie esperienze educative producevano delle, ora le chiameremo delle fanze, delle fanzine, però erano dei bollettini, che tra l'altro quelli di Ferrer sono stati ristampati da poco della scuola moderna. Questo razionalismo umanitario, scriveva Ferrer, che consiste ad inculcare nell'infanzia il desiderio di conoscere l'origine di tutte le ingiustizie sociali, di tutte le ingiustizie sociali, conoscerle per opporvisi e combatterle. Il nostro razionalismo umanitario combatte guerre fratricide interne ed esterne, lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, la schiavitù della donna, combatte tutti i nemici dell'armonia umana, l'ignoranza, il vizio, la cattiveria, l'orgoglio e altre brutture che tengono gli uomini divisi in oppressi e in oppressori. Ovviamente il taglio è sempre quello di una narrazione di fine Ottocento, legata a un secolo che ahi noi ormai no, non c'è più. Però ha una potenza narrativa, una potenza critica che ha permesso veramente la divulgazione del suo pensiero in tutto il mondo. Pensiero di Ferrer che è arrivato anche in Italia, grazie a Luigi Fabbri. Luigi Fabbri, anarchico italiano, esponente della scuola moderna di Ferrer in Italia. Anche Fabbri è un personaggio molto particolare, poi costretto all'esilio in Uruguay con l'avvento del fascismo. Lui sosteneva che la scuola fosse un coefficiente rivoluzionario troppo sottovalutato, perché non sosteneva che non si dovesse lasciare l'istruzione nelle mani della borghesia, ma si dovesse portare avanti una vera e propria educazione e istruzione popolare. Però allo stesso tempo era molto lucido nel dire che la scuola ideale, secondo lui, Fabbri era comunque un maestro, non doveva propagandare l'anarchia, ma doveva contribuire a sviluppare degli ambienti con principi anti-autoritari, razionalisti e scientifici. Vediamo anche qui che in base alla geografia e i contesti socioculturali si sviluppano delle idee diverse. Ferrer e Fabbri sono più legati a periodi di forte tradizione cattolica, un forte oscurantismo, e quindi si concentrano maggiormente sull'importanza del razionalismo e dei principi scientifici, a differenza di Robin, che vi ho citato prima, e di Sébastien Faure. Faure Larouche, Faure è un altro personaggio molto importante nella storia dell'anarchismo classico, che dal 904 al 917, fino in sostanza allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, porta avanti questo esperimento, quest'altra esperienza educativa, appunto, che si chiama La Rouche. Faure è una figura molto importante per il movimento, da un lato perché è colui che ha scritto l'Enciclopedia Anarchiste nella prima metà del Novecento, che è un testo di grande importanza per il movimento anarchico europeo, e in secondo luogo perché assieme a Louis Michel nel 1895 è stato il primo ad associare, assieme a Michel, il termine libertario all'ideale anarchico. Un altro aspetto che va sottolineato da un punto di vista storico e che accomuna Robin e Faure è il fatto che siamo alla fine dell'Ottocento, quindi c'è una forte crescita dell'anarchismo individualista e quindi anche dell'aspetto più eversivo, degli attentati terroristici. Pensate che quando viene chiusa la scuola di Chempuis, di Paul Robin nel 1894, il pretesto che viene usato è stato appunto l'assassinio del Presidente della Repubblica francese da parte di Sant'Egiderio. Quindi diciamo che corre in parallelo la storia dell'anarchismo individualista più legato all'azione individuale, agli attentati, e quello di stampo, chiamiamolo, educativo, quello che poi si va a raccogliere attorno al termine di libertario. E che, oltre a Fora, come una Michelle e altre personalità. In questo testo che vi sto presentando, dopo Sébastien Faure, l'esperienza della Rouche, troviamo anche un piccolo approfondimento su Louis Michel. Louis Michel, che molti di voi conosceranno, ha una storia travagliata, partecipa alla Comune di Parigi, viene incarcerata, viene spedita in Nuova Caledonia, dove rimane per 7 anni in esilio, poi con un'amnistia riesce a tornare in Francia. Michel, sin dalla più giovane età, mette in piedi delle scuole in cui porta avanti un'istruzione popolare, sia per i bambini che per gli adulti, anche quando è in Nuova Caledonia, viene insignita da quello che era il sindaco del tempo come insegnante di musica e di disegno e porta avanti proprio una vera e propria istruzione all'interno di quelle che erano le colonie francesi. Si schiera sempre anche dalla parte dei nativi, anche quando scoppiano delle rivolte proprio in Nuova Caledonia. Poi nell'880 torna, cerca di riaprire delle scuole, viene nuovamente incarcerato, insomma, la sua vita è estremamente travagliata, non la possiamo riassumere adesso. Un'altra personalità che viene dalla Francia di grande importanza per questa storia, anche se viene spesso dimenticata, soprattutto da alcuni testi, mettiamola così, è Madeleine Vernet. Madeleine Vernet crea una scuola che si chiama l'Avenir Social e anche Madeleine Vernet mette l'educazione al centro della questione politica. Siamo agli inizi del Novecento. Madeleine Vernet sostiene che alla classe operaia spetti il diritto e il dovere di allevare i propri orfani. Mette in campo pensiamo anche che siamo in un periodo in cui la coeducazione dei sessi, quindi maschi e femmine a scuola, nella stessa identica scuola, era qualcosa di rivoluzionario. E da Tolstoi fino a Vernet, quindi nell'arco di questi 50 anni di storia delle esperienze educative libertarie anarchiche, questa coeducazione sessuale viene portata avanti con grande tenacia e viene molto spesso repressa. Madeleine Vernet associa a questa educazione dei sessi un'educazione di stampo razionalista, delle pratiche non autoritarie, e anche qua ci dà molto il metro del periodo, un'educazione all'igiene che era determinante in un periodo così delicato come gli inizi del Novecento. La storia di Madeleine Vernet e la sua esperienza nell'Avenir Social si chiuderà poi nel 1922, perché lei gestiva questa scuola con un taglio assolutamente popolare, quindi c'erano tante influenze del comunismo e delle associazioni socialiste e proletarie, e quindi nel 22 estrometteranno Vernet, che non era voluta tesserare al Partito Comunista, la estrometteranno dall'Avenir Sociale. Poi vabbè, Vernet avrà ancora lunga vita fino al 49, è una bella storia, non voglio perdermi però, perché sennò qua poi no, non la finiamo più. Ultima cosa che vi dico, così una chicca italiana, chiamiamola così. Vi ho detto, la scuola moderna razionalista di Ferrer si diffonde in molte parti del mondo, anche in Italia. Storicamente, il primo esempio di scuola che possiamo definire libertaria che abbiamo in Italia è la scuola moderna razionalista di Clivio. Clivio è un paesello che sta al confine fra la Svizzera e l'Italia. Un paesino di scalpellisti, marmisti che vanno a fare i lavoratori stagionali, e quindi è un terreno anche più fertile per lo sviluppo degli ideali socialisti rivoluzionari e non di stampo comunista operaista. È un paese di confine. Tutti questi, chiamiamoli, trasfertisti che vanno a fare le stagioni e tornano, tirano su questa scuola che ha due periodi di operatività, dal 1909 al 15, viene più volte repressa dalle autorità religiose statali, poi con l'avvento della guerra si interrompe, riprende l'attività dal 20 al 22, poi con l'avvento del fascismo viene definitivamente chiusa. Importanti figure all'interno di questa esperienza sono Luigi Mascotti, di cui abbiamo delle testimonianze anche lì sui bollettini della scuola di Clivio, e Luigi Molinari, che è stato il fondatore dell'Università Popolare a Milano e che sarà anche animatore, soprattutto nella fase di riapertura della scuola di Clivio. Anche qua c'è un testo molto interessante di Americo Sacchi, che si chiama Gli anarchici e la scuola moderna razionalista di Clive, in cui ci tratteggia bene il quadro. Quindi ci sono anche fa ridere, perché ci sono veramente le faide fra il prete e gli anarchici che si fanno i dispetti, e il prete che vuole la chiusura della scuola, e gli anarchici che vanno a rompergli le scatole sotto casa. Insomma, c'è anche spazio per un po' prenderla un po' alla leggera, mettiamola così. Però è importante sottolineare come il primo esempio, la prima scuola di stampo libertario, anarchico e razionalista in Italia sia avvenuta proprio a Clivio.
Ok. Ti posso fare una domanda?
Vai, dimmi.
Ok, allora, no, ci pensavo mentre raccontavi appunto questo libro che mi sembra veramente super interessante, sul fatto che hai detto all'inizio che ti è capitato appunto di, immagino, portarlo in giro, fare delle presentazioni. La mia domanda è un po' qual è il riscontro che hai avuto, tenendo conto che questo appunto è sì un libro storico, ma che sicuramente pone, cioè dà la possibilità di fare delle riflessioni appunto sull'educazione anche oggi, no? Quindi a me capita sempre quando così leggo libri storici sul tema dell'educazione, soprattutto sull'educazione libertaria, di rendermi conto a volte che quasi abbiamo fatto dei passi indietro, no? E quindi appunto mi chiedevo il tuo riscontro rispetto appunto ai giorni d'oggi, qual è stata la risposta anche di chi ha seguito le tue presentazioni, se ci sono stati dei momenti di confronto, così, ecco, una curiosità.
Allora, questo libro è fortunatamente uscito nel 2020 e quindi le presentazioni sono state veramente poche, anzi l'ho presentato una sola volta a Savona, adesso poi per fortuna la settimana prossima sarò a Imperia e quella dopo a Genova, quindi riprenderò per fortuna.
Dai, piano,
inizierò
che...
diciamo, a portarlo in giro. Quello che a me preme, poi in realtà ora io siamo in radio, non siamo tutti faccia a faccia e quindi è anche difficile portare avanti dei confronti. Io questo libro l'ho fatto sia per portare avanti questa storia, ma soprattutto per intavolare, appunto, come dicevi tu, dei confronti sul tema dell'educazione oggi. A me questa è una mia passione, un interesse storico, mi fa piacere condividerlo. Però quello che mi interessa veramente nel portare in giro questo libro, nelle presentazioni, è confrontarsi su quello che è l'attualizzazione di questi principi, di queste teorie, di questo approccio. Perché poi è necessario anche riconoscersi che le elaborazioni teoriche che provengono da questa storia, pur essendo sempre valide, appartengono a una realtà sociale che è quella dell'Ottocento, dell'inizio del Novecento, quindi c'è proprio un fermento diverso, c'è anche un oscurantismo e una repressione molto differenti. E un tema che mi è caro e che mi ha fatto piacere, che quando l'ho presentato a Savona a ottobre, è emerso, è il fatto che purtroppo nella realtà, che nella quotidianità che noi viviamo oggi, tutte queste le esperienze libertarie, e ce ne sono tantissime, io vi invito anzi ad andare sul sito della REL, della Rete per l'Educazione Libertaria, dove ci sono un sacco di scuole molto longeve che continuano a portare avanti queste idee con in mezzo a mille difficoltà, perché noi anche a Savona abbiamo avuto un'esperienza di 3 anni con una scuola dell'infanzia, un asilo, ed è veramente complesso, ha dei costi veramente importanti, quindi sono da supportare. Se le avete nella vostra città, supportatele il più possibile. La cosa che però è emersa in quel dibattito è stato il proliferare di scuole libere, chiamiamole così, che però prendono delle sfumature diverse, che non hanno magari nulla a che vedere con un piano etico-politico che viene da questa storia. Pensiamo al proliferare di asili nel bosco, asili nel mare.
Sono d'accordo, e tra l'altro spesso si presentano anche come scuole libertarie, ma poi se vai a vedere di libertario, cioè, a parte il contatto con la natura magari, a parte degli spazi un po' diversi da quelli che sono gli spazi scolastici e un'organizzazione diversa, però a parte questo di libertario a volte c'è poco, ecco.
Secondo me il tema, e poi ti dico il tema che era emerso anche nel dibattito che si era fatto a Savona, era stato il fatto che nel momento in cui, come tutto, quando il capitalismo riesce a prendersi un, un tema lo trasforma automaticamente in mercato e lo depotenzia di qualunque tipo di potenziale rivoluzionario o politico alternativo. Purtroppo sembra che in alcune circostanze stia succedendo questa stessa cosa anche nel tema dell'educazione. Il proliferare di tutte queste scuole che appunto mettono in campo un approccio alternativo, bla bla bla, però in realtà si traduce poi in una moda che rischia di diventare estremamente elitaria e quindi andare a contraddire quello che è ciò di cui vi parlavo prima di Ferrere. L'aspetto veramente rivoluzionario dell'educazionismo libertario anarchico era il suo taglio fermamente sociale.
Certo.
L'accessibilità dell'istruzione era alla base di questo tema. Se noi andiamo a creare degli asili privati che hanno delle rette di 350-400 euro al mese, come vi dicevo prima, è il capitalismo, sono le leggi del mercato che vanno poi a sussumere, a corrompere tutto quanto, e quindi si perdono purtroppo,
certo.
Si perde questa barra.
Guarda,
originaria. Come vi dicevo, per fortuna non è così ovunque, per fortuna ci sono tante esperienze, penso a Maregen che è vicino a noi a Genova, ma penso a tante altre in giro per l'Italia, che continuano a mantenere un'etica libertaria, un approccio anche politico al tema educativo che è importante ed sono contentissimo di poterlo definire un altro capitolo di questa storia, assolutamente.
Ecco, guarda, sfondi una porta aperta perché io stessa, quando ho deciso di scegliere la scuola per mio figlio, ho evitato come la peste questo tipo di scuole elitarie, favorendo purtroppo nel senso la scuola comunale, statale, mm-hmm. per proprio avere la possibilità di mandare mio figlio in una situazione che è accessibile a tutti e quindi avere a fianco compagni che arrivano un po' da tutte le situazioni e dargli un risvolto di realtà. Ci sarebbe da dire tantissimo su questo argomento, starei qua a parlare ore, ma purtroppo il tempo sta scadendo. Quindi io ti chiedo però, speriamo intanto di poterti invitare in presenza, magari in qualche iniziativa, lo diciamo un po' a tutti quelli che partecipano alle trasmissioni di Radio Iperico, e noi speriamo anche per te, perché mi piacerebbe veramente tantissimo,
sì, molto piacere, assolutamente.
Poter intavolare una discussione anche faccia a faccia, come dicevi prima. E poi ti chiedo un'ultima cosa rispetto al libro, questo per dirlo a tutti quelli che ci stanno ascoltando, dove si può trovare, se ci sono dei luoghi specifici, se si trova direttamente in libreria, insomma dacci qualche info tecnica proprio.
Allora, il libro lo trovate in alcune fanzine, alcune librerie con cui ho avuto dei contatti diretti, dipende dove vivete fondamentalmente. Se vivete nella zona di Forlì, appunto, e con la Rai, Elio e Ezio, scusatemi, alle copie e gliele ho mandate, e anche alla libreria Velázquez da Foggia, anche ad Alessandria. Se invece non vivete in una di queste tre città, potete scrivere a me, il mio indirizzo email che è gabriele.lugaro@live.it, oppure potete scrivere anche alla mail di Burning Bungalow, che è l'etichetta di Savona che ha coprodotto il libro assieme a Stella Nera, all'indirizzo burningbungalow@gmail.com. Diciamo che comunque anche se avete Facebook potete trovare La Cattiva Strada lì e scrivermi lì, insomma, ovunque, cioè, sono un po' di modalità per entrare in contatto. Se siete interessati al libro mi scrivete, ve lo invio con molto piacere.
Perfetto, allora noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi, speriamo di vederci presto e, che dire, alla prossima.
Alla prossima, vi verrò a trovare così potremo ampliare questo discorso.
Volentierissimo.
Sulle scuole libere. Ok, grazie mille Manuela, grazie Radio Iperico, grazie a Ezio, grazie a tutti quanti.
Ciao.
Buon proseguimento.
Radio Iperico!